come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. Nella sala 81 della Galleria degli Uffizi c'è un quadro che raffigura con feroce realismo l'eroina biblica Giuditta nell'atto di affondare la spada nella gola del condottiero Assiro Oloferme. Fredda, impassibile, spietata, la donna tiene ferma la testa del guerriero che stava assediando la sua città e aveva tentato di sedurla. Oloferne ha gli occhi sbarrati, la bocca aperta e con la mano destra tenta inutilmente di allontanare la serva, complice di Giuditta, mentre il suo sangue cola sulle lenzuola. La straordinaria tela a Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi, risalente al 1620, riprende un tema già affrontato da Caravaggio, rappresentandolo con una teatralità barocca e una forza dirompente, rivoluzionaria. Per la prima volta è una giovane a dipingere un soggetto del genere, che assume inevitabilmente anche una connotazione autobiografica. Rappresenta, infatti, il grido di disperazione di una donna violata e il tentativo di far comprendere a tutti la propria sofferenza, consegnandola alla storia dell'arte attraverso quella che il critico francese Roland Barthes definì la neutralizzazione di una violenza grazie a un'altra violenza. Fin da piccola la giovane Artemisia aveva dimostrato di avere un grande talento e suo padre, il pittore di scuola caravaggesca Orazio Gentileschi, l'aveva affidata a un suo collaboratore, il perugino Agostino Tassi, per farle apprendere la tecnica della prospettiva. Il maestro si era invaghito della ragazza e l'aveva violentata, cercando poi di farla tacere con vaghe promesse di matrimonio. Ma Artemisia si era ribellata ai soprusi dell'uomo e aveva deciso di portarlo davanti a un tribunale, pur sapendo che all'epoca i processi per stupro nello Stato Pontificio erano terribilmente discriminatori nei confronti delle donne. Era prevista, infatti, persino la tortura della vittima per verificarne l'attendibilità e per purificarla del disonore subito. La pittrice dovette quindi sottoporsi al tormento dei sibilli. Le dita delle mani venivano legate con delle cordicelle, che erano poi tirate fino allo stritolamento, causando dolori atroci e provocando talvolta anche invalidità permanenti. Dopo il processo, per sfuggire allo scandalo che l'aveva travolta, Artemisia fu costretta dal padre a sposarsi con un amico di famiglia, tal Pietro Stiattesi, e a lasciare Roma. Si trasferì a Firenze, dove restò dal 1612 al 1620, iniziando a riscuotere un grande successo con una produzione artistica che conterrà continui richiami a quella terribile vicenda. Molti critici contemporanei hanno osservato, per esempio, come l'aspetto di Artemisia fosse simile a quello di Giuditta e la folta chioma di Oloferne richiamasse quella di Tassi. e hanno ricondotto la ferocia di Giuditta nel tagliare la testa del generale nemico al desiderio di vendetta di Artemisia nei confronti del suo stupratore. Oltre a Giuditta che decapita Oloferne, che fu dipinta per Cosimo de' Medici, appartengono al periodo fiorentino della Gentileschi la conversione di Maddalena e Giuditta con la sua ancella, entrambe conservate a Firenze nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, nonché l'allegoria dell'inclinazione che Michelangelo le commissionò nel 1615 per il soffitto della sua casa fiorentina e che si trova tuttora nella casa Buonarroti in via Ghibellina. Il matrimonio di Artemisia durò pochissimo, nonostante la nascita di due figlie. Ben presto la pittrice decise di lasciare il marito e di vivere autonomamente la propria vita, seguendo lo spirito irrequieto che era già emerso nei suoi lavori giovanili. Riuscì così a imporre la sua arte, a difendere strenuamente la sua visione dell'amore e dell'esistenza, affermandosi a tal punto da diventare la prima donna membro dell'Accademia Fiorentina delle Arti e del Disegno. La violenza e l'umiliante vicenda giudiziaria che aveva subito in gioventù avrebbero condizionato inevitabilmente la sua opera, che costituisce un angosciante atto d'accusa contro le violenze del mondo. I suoi quadri raffigurano spesso donne forti e coraggiose della mitologia e della Bibbia, personaggi femminili capaci di scelte estreme, a volte drammatiche, martiri, suicide, guerriere. La vicenda umana di Artemisia Gentileschi, prima grande pittrice celebrata dalla storia dell'arte, conserva una notevole attualità che in epoca moderna ha reso questa donna un simbolo per il movimento femminista, oltre che un soggetto affascinante per film e romanzi storici di successo. Firenze, La vendetta di Artemisia, Galleria degli Uffizi, Piazzale degli Uffizi 6.
Is true. Violet Albina Gibson era una ricca signorina irlandese e viveva a Roma da un paio di anni. Ne aveva già 50 quando il 7 aprile 1926 sparò a Mussolini sulla piazza del Campidoglio, davanti al Palazzo dei Conservatori, quello a destra del Marco Aurelio, oggi sede dei Musei Capitolini. Lo colpì di striscio sul virile nasone, pur sparando da molto vicino. Lui usciva da un convegno internazionale di chirurghi in corso all'interno del palazzo e venne dunque immediatamente medicato. Lei fu sottratta a fatica a un tentativo di linciaggio. Arrestata e portata prima nel carcere delle Mantellate, poi in manicomio, a Santa Maria della Pietà, dove venne tenuta in isolamento strettissimo. La donna accusò gli psichiatri di essere fascisti ed essi, in effetti, nei loro minuziosi rapporti sottolinearono la normalità di questa irlandese, che non era mai stata madre e aveva vissuto una sessualità libera, e certificarono che era affetta da paranoia cronica. I giornali parlarono di Violet come di un'eccentrica, fanatica, isterica, isolata, per di più straniera. Il 9 aprile, due giorni dopo, Mussolini partì con un vistoso cerotto sul viso per la Libia, dove l'Italia cercava in maniera rocambolesca e sanguinolenta un posto al sole nelle colonie. Da consumato manipolatore, Benito, Amilcare e Andrea non perse l'occasione di farsi ritrarre in numerose foto con i segni dello sparo in bella vista. Papa Pio XI scrisse al Duce una lettera di congratulazioni per lo scampato pericolo. Il 3 ottobre 1926, giorno di un altro attentato fallito a Mussolini, quello compiuto a Bologna dal giovanissimo anarchico Anteo Zamboni, un tribunale speciale sancì che Violet Gibson non era in grado di intendere e volere nel momento in cui aveva sparato. Affermare che il suo gesto era il frutto del delirio solitario di una vecchia pazza straniera serviva al fascismo più dell'ipotesi di un'opposizione organizzata alla dittatura. Ancora oggi non è chiaro se quella di Gibson sia stata davvero un'azione isolata o se invece la donna non avesse abilmente protetto dei complici. Violet Gibson venne espulsa e spedita in Inghilterra. Alla stazione di Londra, appena scesa dal treno, due medici la presero in consegna per portarla in un altro ospedale psichiatrico. Non mostrò mai rimorso per il suo gesto, ma chiese più volte di poter lasciare il manicomio, anche scrivendo alla giovane regina Elisabetta e a Winston Churchill. Vi rimase rinchiusa per 30 anni, fino alla morte avvenuta nel 1956. Ricordiamo la sua storia come un primo coraggioso segnale della grande lotta al fascismo che verrà. Roma. Violet Gibson spara in faccia al Duce. Piazza del Campidoglio. And the sky was made of amethyst. And all the stars were just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say. One above it. Venezia è una città femminile, intricata e testarda, amante del bello e delle arti, ma con solide basi pratiche. Preziosa e raffinata, accogliente, concreta ed eterea allo stesso tempo. A Carrezzonico, il museo del Settecento veneziano, le opere esposte ci tramandano la frizzante vita che si respirava già all'epoca tra le calli e i canali, dove le donne rivestivano ruoli di primo piano in diversi ambiti. Artigiane e artiste, anche le dame della nobiltà si distinsero animando salotti letterari e la vita nei palazzi, aperti al dialogo e alle innovazioni culturali. Venezia è meta di viaggi, polo internazionale di cultura e le donne acquisiscono una rilevanza pubblica sempre maggiore. Frequentano caffè, locande e osterie e a volte addirittura li gestiscono, come la memorabile Mirandolina, la locandiera di Carlo Goldoni. Vanno a teatro e recitano sulla scena, a differenza di altre città, qui non è loro vietato, e viaggiano. Sono comunque spesso controllate dagli inquisitori di Stato, che ne registrano i movimenti tacciandole di essere avventuriere o meretrici. La prostituzione veniva in ogni caso rispettata e regolamentata, e così le crampane, le vecchie prostitute, ottenevano luoghi tutti per loro, protezione e spesso amministravano casini dove l'arte della conversazione si sposava con quella della seduzione. A testimonianza del loro desiderio di gestire al di fuori della famiglia le proprie frequentazioni e di una modalità libera e promiscua di vivere i propri rapporti. Uno di questi casini, attivo negli anni 80 del Settecento, diretto da Alba Vendramin, si trovava in Campo San Cassian, nel sestiere di Santa Croce. Era davvero un ritrovo di prestigio e richiamava l'attenzione dei visitatori stranieri, quasi una sede ufficiale delle nobildonne veneziane, osservava la Plebani. Restiamo a Carrezzonico, dove possiamo anche rilassarci nel meraviglioso e semisconosciuto giardino, accessibile gratuitamente al pubblico. Nelle sale, i quadri della pittrice e ritrattista Rosalba Carriera ci raccontano la vita di un artista che ha fatto del talento il proprio mestiere, che ha onorato fino alla vecchiaia la sua scelta, regalandoci la sua immagine di donna malata, quando, anche dopo aver perso la vista, non abbandonò la propria ispirazione. La pittrice, nata nel sestiere di Dorsoduro nel 1673, da famiglia borghese, è stata definita protofemminista per l'intraprendenza e la caparbietà con cui ha proseguito le sue passioni. Ha la possibilità di studiare le arti, le lingue, la musica e disegna, assieme alla madre, miniature che diventeranno merletti. L'amore per la pittura la porta a lavorare in bottega e a partire dal 1700 diventa celebre per i suoi pastelli e si concentra sui ritratti. Le sue caratteristiche stilistiche le consentono di affiancare una raffinata indagine psicologica al realismo inedito che contraddistingue i dettagli dei suoi soggetti. Raggiunge una straordinaria celebrità in tutta Europa, anche presso le principali corti, arrivando a dipingere Luigi XV a Parigi nel 1721. Animatrice di un salotto culturale assieme alle sorelle Giovanna e Angela, Rosalba intreccia rapporti con diverse altre figure femminili che rendono particolarmente frizzante la società settecentesca veneziana. L'amica poetessa Luisa Bergalli Gozzi nel 1726 dedica alle tre dignissime sorelle Carriera un sonetto dall'evidente tono femminista. Voi che spregiate il gentil sesso, voi, d'Angela, di Rosalba e di Giovanna, venite a mirar l'opre e dite poi, dite pur sì io mentisco e si m'inganna, la passione dite pur se noi, donne al lago ed al fuso il ciel condanna. Allieva di Rosalba, figlia di un calzolaio, un'altra personalità centrale della vita intellettuale lagunare è proprio Luisa Bergalli, che irrompe sulla scena teatrale cittadina nel 1725 con il suo melodramma Agide, rappresentato al teatro San Moisè. Dopo il matrimonio con lo scrittore Gaspare Gozzi, trasformerà la loro casa in un vivace ritrovo letterario e si dedicherà al recupero e alla divulgazione della cultura e della letteratura femminile con la pubblicazione di un'antologia di testi di rimatrici italiane. Accanto a loro, tra le protagoniste di questo effervescente Settecento veneziano, bisogna ricordare Elisabetta Caminer, che precorre i tempi diventando giornalista e rifiutando di collaborare con riviste pensate prettamente per le donne e di perimetrare la sua esperienza in un ambito di moda o nella tradizionale produzione poetica femminile. Assieme al padre Domenico, gazzettista e impresario teatrale, collabora all'Europa Letteraria. Scrive e traduce opere drammaturgiche francesi, sostenendo e diffondendo le idee illuministe che giungevano da Oltralpe. Entra in contatto con intellettuali e letterati e con loro si batte per riformare la società ed educare i gusti del pubblico. Soprattutto incarna un nuovo modello di donna istruita e carismatica, che si sottrae agli stereotipi dell'epoca che legano l'arte e la produzione culturale femminile ai giochi di seduzione. Lei, Rosalba e le altre, ognuna a proprio modo, si fanno così promotrici di un salto verso la modernità. Venezia. La città delle donne, Rosalba e le altre. Fondamenta rezzonico, dorso duro, 3136.
Per Firenze gli autori consigliano la lettura di La passione di Artemisia di Susan Vreeland, Milano, editore Neri Pozza, 2009.
Per Roma gli autori consigliano la lettura di The Woman Who Shot Mussolini, Francis Stoner Saunders, Londra, Faber & Faber, 2010. Per Venezia gli autori consigliano Storia di Venezia, città delle donne. Guida ai tempi, luoghi e presenze femminili di Tiziana Plebani. Venezia, Marsiglio, 2008. Società e protagonismo femminile nel secondo Settecento. Sempre di Tiziana Plebani.
Thank you. silence always fading. The blaze getting louder, the fire's getting slower.